Nel secondo segno, vedete che il Vangelo di Giovanni è bellissimo perché vuole suscitare in noi una cosa enorme. Vuole portare alla persona che lo ascolta, lo vuole portare alla fede, a credere in lui, credere. E così ci sta portando piano piano il Vangelo di Giovanni, perché coloro che ascoltano questa buona notizia, allora il primo segno abbiamo visto che per questo sono importanti questi segni, si incastrano uno con l'altro, è l'archè, il primo segno è l'archè, il primo e il secondo, questo che questa sera speriamo di concluderlo, questo secondo segno, sono tutti questi segni, i primi due segni più o meno aiutano a capire tutti gli altri segni, gli altri cinque segni. Ma vi ricordo di tenere bene in mente questo, ve lo ripeterò sempre, i segni secondo Giovanni, il Vangelo di Giovanni, ricordatevi che si riferiscono a segni, simboli, segni e simboli, cioè il segno indica qualcosa di altro, indica qualcosa. Il simbolo invece ti indica qualcosa molto di più profondo, un significato più profondo. Avanti, avanti, coraggio, così iniziamo. Inizia, quindi c'è un significato molto più profondo, no? Se io guardo una bandiera, che stanno facendo lavori stradali, e quella bandiera mi indica che devo stare attento, azzurro. Ma se trovo una bandiera con i colori bianco, rosso e verde, indica la patria, campo. Quindi può essere per indicare che devi fare una svolta sulla strada, per esempio, ma invece può rappresentare il simbolo della patria. Quindi vedete, così anche il Vangelo di Giovanni, a questo dovete entrare in questo, cioè i segni, quindi vedete come le nozze di Cana, il vino, che cos'è questo vino? Il vino che dovete portare tutte qui l'acqua che io trasformiamo in vino? I bidoncini ci dobbiamo portare dietro, no? Ma quel vino vuol dire l'allegria, la gioia, non hanno festa. Ecco, allora la prima cosa che è stata fatta in questo tempo è farvi vedere, ve lo dicevo, ecco, forse se siete, ho fatto pure l'esempio, se siete la famiglia del Mulino Bianco, va bene, possiamo lasciarci perdere, no? Ma se avete accettato queste catechesi e avete accettato le catechesi del Vangelo di Giovanni, dove dice che di fatto l'uomo gli manca questa festa, questa allegria, non ce l'abbiamo questa festa, non c'è questa allegria, non c'è. E allora che dobbiamo fare? Ecco, allora abbiamo visto, non posso ripetere tutte le catechesi, quante sono? 4 ore che abbiamo fatto, no? O no? 5 con questa, la quinta. Quindi non posso ripetere tutte le catechesi, speriamo che poi...
Questa è la quarta.
Questa è la 4 catechesi, è un mese, siamo un mese, abbiamo iniziato fine gennaio, ora quindi sono 4, un mese, quindi non posso ripetere tutte, però vi do degli spunti per poter riallacciare. Per poter allacciare un pochettino il discorso anche a questo di questa sera. Allora, questo del segno, quindi manca l'allegria, cioè ci manca l'uomo all'allegria, perché ognuno vive per sé, cioè ognuno si sposa, si prende lavoro, fa per ricevere l'allegria, per ricevere una vita bella. Allora, che cosa, perché non vivo una vita bella? Che cosa mi ha portato a vivere una vita bella? E se avete accettato le altre catechesi, abbiamo visto che l'uomo ha perso questa vita bella per che cosa? Perché si è separato da Dio, ha voluto vivere lui la sua vita e la sua vita diventa una maledizione. Avanti. C'è qualcun altro ancora, no? E diventa una maledizione, abbiamo visto con queste catechesi, soprattutto ecco, vi ricordo che le catechesi che faccio tutto, hanno sempre un'impronta kerigmatica esistenziale. Cioè il kerigma, l'avete capito che cos'è? L'altra volta spero che... Buona notizia! Evangelio! Buona notizia! Per questo Papa Francesco l'ha chiamata Evangelium Gaudium, cioè la gioia di aver incontrato Cristo, la gioia di questa buona notizia. Ma che? Perché noi viviamo, abbiamo appoggiato la nostra vita su una cattiva notizia. Ecco quello il kerigma dell'altra volta. E stasera dobbiamo vedere qual è questa parola che il Signore ci ha dato. Allora abbiamo visto che ci sta portando a una fede, alla fede. Ma perché voglio avere questa fede? Perché io non ho la proposta fede? Che cos'è la fede? Che cos'è la fede? Che cosa ti serve la fede? Perché se non lo sai, infatti molte persone vengono nella chiesa e chiedono una cosa, è che se io vado dal fornaio che chiedo? Il pane. Se io vado al fruttarolo che chiedo? Frutto, legume. E se vengo in chiesa che chiedo? E che cos'è la fede? La vita eterna, e abbiamo risolto tutto, a posto. Allora ci dà la vita eterna, a posto. Fiducia, che cos'è la fede? Fiducia, poi altro, potete dire, potete intervenire, forza, che cos'è la fede? Che perché vuoi la fede? Perché la Chiesa ti deve dare la fede? Perché? Perché? Cos'è la fede? E credere perché? A che cosa devi credere? La speranza. Lasciate una speranza voi che entrate. Che cos'è? Perché se non capiamo questo, se io non capisco perché vengo qua, perché sto facendo qua, perché qualcuno mi ha portato, sì, anche quello, qualcuno mi ha portato, perché c'ho un problema, una difficoltà nella mia vita, mi è capitato, anche quello. Ma perché? Necessita la fede per vivere in questa vita. E senza la fede la vita è brutta, è l'inferno, la solitudine. Per questo abbiamo bisogno della fede. E lo vediamo oggi in questo secondo segno. L'importanza, ecco, il cuore è la fede. Il Vangelo di Giovanni ci sta portando alla fede, passo per passo. Ci manca l'allegria, perché mi manca l'allegria? L'ho persa. Chi me l'ha fatta perdere? Il peccato che abita nella mia carne, dice San Paolo. Il peccato che abita nella mia carne, che mi porta a vivere la mia vita tutto per me stesso. Tutto per me stesso. Dove io sono l'asse, io mi faccio l'asse, l'uomo è diventato Dio. Ecco l'uomo, è diventato come uno di noi, e invece ci ha fatto credere questa menzogna. Vi ricordate che abbiamo detto il serpente, questo pensiero cattivo nella nostra mente, che così chiamano i padri ortodossi, è il pensiero cattivo, dove c'è il pensiero buono, ma il pensiero cattivo che abita dentro di noi ci ha fatto credere a questa menzogna, che Dio non ti ama, che Dio non ti vuole bene. Guarda la tua storia, guarda la tua vita. E allora, se Dio non mi ama, Dio non mi vuole, ti ha costretto il peccato che abita nella tua carne, che noi chiamiamo il peccato originale, farci noi Dio, ci ha fatto tagliare. È quello che dice Nietzsche: rompete dalle tavole. Ma quale Dio è Dio? Rompi le tavole, tu sei Dio, tu non devi obbedire a nessuno, che sei un pupazzetto, che sei un bambino che deve obbedire a questo Dio che c'è, che non c'è, ma che? Sei tu Dio, fatti tu adulto. E l'uomo ci ha creduto. Hai creduto a questa cosa? È vero, sono io. Ma che cosa ha sperimentato? Che è nudo, è solo. Ha sperimentato l'inferno, ha sperimentato la morte ontica, cioè la donna e l'uomo che erano compagni, che erano felici, sono diventati nemici, uno rivale dell'altro, uno rivale dell'altro. Ecco, allora Cristo è venuto di nuovo a equilibrare, di nuovo a riportarci al Padre. Ecco, per questo il Kerygma, sempre. Allora dicevo, veniamo questa sera, quindi tenete bene in mente, ci sta portando alla fede. Infatti, quando arriverà sotto la croce il centurione, quando colpirà il fianco con la lancia, veramente costui era figlio di Dio. È la nostra professione di fede. Entriamo nel secondo segno, che già stiamo entrando, ma ora spero che possiamo entrare. Andò di nuovo dal Vangelo secondo Giovanni. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnaum. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e lo pregò di scendere a guarire suo figlio, poiché stava per morire. Gesù gli disse: se non vedete segni e prodigi, voi non credete? Ma il funzionario del re insistette: Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Gesù gli rispose: va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola che gli aveva detto Gesù e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i servi a dirgli: tuo figlio vive. Si informò poi a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato. Il padre riconobbe che proprio in quell'ora Gesù gli aveva detto: tuo figlio vive, e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo è il secondo miracolo, segno, che Gesù fece tornando dalla Giudea in Galilea. Parola del Signore.
Amen.
Qui la traduzione mette miracolo, ma è segno nella tradizione letteraria. Per capire hanno messo segno, però è secondo segno che fece Gesù in Galilea. Bene, qui c'è una catechesi impressionante che fa Giovanni. Spero che il Signore questa sera ve la posso dare come San Giovanni vuole portare al credente a entrare in relazione con il Signore. Vedete, c'è un uomo, Gesù, un funzionario del re. Chi era questo? Un funzionario del re. Sapete chi è il funzionario del re? È colui che comanda dopo il re. C'è il re, e qui parla re Agrippa, re Erode. E ricordiamo che lui sta a nord. Dobbiamo capire pure questo. Il nord, e lui scende, si fa quasi 42 chilometri, più o meno, per arrivare a Cana di Galilea, dal nord, dalla Giudea, scende per incontrare Cristo. E quest'uomo ha potere. Importante il potere. Il potere. Sapete che noi pensiamo che il peccato, chissà, il peccato vero dell'uomo che porta, che è la radice di tutti poi gli altri peccati, è il potere. Noi tante volte pensiamo che sia il sesso. Anche, sarebbe interessante farvi una catechesi, che qual è che cos'è il potere, il peccato del potere, il peccato del sesso. Vanno insieme. Ricordatevi che Adamo ed Eva, quando ricevono questo pensiero, Adamo ed Eva sono caduti non nel peccato sessuale, ma sono cascati nel potere. Diventerai come Dio. Potere. È il potere. Quest'uomo che ha potere. ma si trova davanti a una profonda realtà che è l'unica potere che può governare, che può gestire gli uomini che il re gli ha dato, si trova da un fatto con i piedi per terra, per non dire un'altra cosa, si trova davanti a una incapacità che non può curare suo figlio, non ha potere di curare suo figlio, e il potere che lui ha non gli importa niente. Una madre forse lo capisce, ma anche un padre sa cosa significa un figlio che gli sta morendo. Ecco, se avete assistito oggi a qualche scena di che mostravano queste partenze di guerra, tanti figli, un figlio che sta morendo, terribile per un padre e una madre, terribile. Lui del potere non gli importa niente, niente. Non so cosa tu faresti. Infatti una madre o un padre dice: do la mia vita, basta che mio figlio stia bene. Questo è la condizione di questo uomo. Ha il potere, ma non ha il potere di curare il figlio. E sa che uno a 42 chilometri si trova uno che lo può fare. È come se tu sai che c'è un guaritore, non so dove, perché quest'uomo era un funzionario, non era molto religioso, non era religioso, è un pagano. Guardate come Cristo, prima alle nozze di Cana, abbiamo i giudei, i farisei, i giudei, poi gli apostoli. Poi vi dovrei spiegare pure, perché tra il capitolo 2 e il capitolo 4, c'è il secondo e il terzo, c'è quello della Samaritana. Poi va a quelli che hanno una religiosità di sincretismo, dove vogliono vivere la loro vita, il mondo, con il giudaismo. Fa questo sincretismo la Samaritana, che lo troviamo in queste parole. Ecco, questo uomo, scusate delle pennellate, ma poi il Signore poi piano piano vi fa tutto il quadro. Ma questo uomo si trova davanti a questa incapacità, non può curare il suo figlio, non ce la fa. Questa è la nostra realtà. E noi vogliamo, abbiamo questo delirio in noi di onnipotenza. Per il peccato che abita la nostra carne c'è il delirio dell'onnipotenza. Attenti a questo, attenti. E poi e nasce in noi, per questo delirio di onnipotenza che abbiamo noi, pensiamo di risolvere noi i problemi con tuo figlio, con tua figlia, con tuo marito, pensi tu di risolvere i problemi, ti trovi davanti di fronte a una inquietitudine. L'uomo è inquieto. Attenti che l'inquietitudine è buona, non è cattiva, non è cattiva l'inquietitudine. Attenti, noi pensiamo che sia così. Vuoi sapere quando c'hai la quiete? Quando sarai con la quiete benissimo, contento? Quando il vicino di casa non ti rompe le scatole? Quando nessuno ti citofona, non proprio ora, mira, o che nessuno ti telefona, o che tuo marito ti rompe, o che tua moglie sempre ti inquieta, tuo figlio un problema, una difficoltà, sempre inquietitudine, o tua madre, tuo padre, il vicino di casa, sul lavoro, che hai questa inquietitudine? E che tu vuoi stare quieto, quieto. Lo sai quando farai? Quando sarai quieto? Ecco, quando ti metteranno in 2 metri per 80, lì troverai la quiete. E i vicini non non ti romperanno pure, sono quieti pure come te. Lì non ti romperà nessuno. Se qualcuno offrendo, c'è la porta aperta che si è aperta. Sì. Lì l'impetitudine, ma l'impetitudine ci vuole. Quest'uomo aveva un'impetitudine, voleva salvare il suo figlio. Salvare il suo figlio. Ecco, spero che seguia un pochettino il discorso. Ma va, è impressionante, sempre con il Cristo, da queste risposte un po' così, sempre proprio un burger. Avete visto già l'altra volta con la Vergine Maria, c'era la madre, sua madre, donna, non è arrivata la mia ora. E ora qui che gli dice a questo, appena lì, mio figlio fa 42 chilometri, ha un potere enorme, funzionario del re, va lì in ginocchio e dice, mio figlio, vieni a casa mia, sta morendo. Se non vedete segni e prodigi, voi non credete. E che risposta è questa? Che risposta è questa? Che uno gli dice, ma stai matto? Ma sei matto? Io ti sto dicendo un problema serio nella mia vita e tu mi dici, sei mio prodigio. E che sei matto? Che è successo? Perché Cristo dà questa risposta? Flash. No, poi piano piano lo vedremo, se faccio parlare lo faremo. Perché Cristo da questa così? Attento. E poi questo funzionario continua, dice va, dice se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Importante questo, credo. Sapete che nella scrittura segni e prodigi chi ha fatto anche questo? Tommaso, San Tommaso, guardate come si legge il Vangelo. Tommaso, che siamo io e te, fa le stesse parole che Cristo sta dicendo. Ecco, vedete come Cristo vuole passare alla fede. Se non vedete segni e prodigi voi non credete. Ma non lo sta dicendo con cattiveria, non sta dicendo, ma questi qui mi cercano miracoli. Attenzione come si interpreta la scrittura, per questo c'è bisogno di una catechesi, c'è bisogno di che questa parola entri nella vostra vita. Se voi non vedete segni e prodigi, e che dice San Tommaso? Se io non vedo segni, se io non metto le mie mani nel suo costato e non ammetto il mio dito nella sua piaga, io non credo. Infatti vedete come si collega qui segni e prodigi. Voi non credete. Questa non è una generazione che mi cerca segni, miracoli. Voi mi seguite perché avete visto dei segni, avete visto il miracolo dei pani. Per questo mi seguite. Sempre Cristo sta aiutando la persona a passare alla fede. Crede. Voi non credete. Sei tu? Perché questi siamo noi, attenti, nella scrittura ci dobbiamo mettere noi questa sera, entrare qui noi. E poi guardate che gli dice, il funzionario insiste, il funzionario non, come la Vergine Maria, che fa? Fate, la Vergine Maria insiste, che gli dice a Cristo? Donna, non è arrivata la mia ora. Ma Maria che dice? Fa finta di non aver sentito niente, si rivolge ai servi e dice fate tutto quello che vi dirà, come se non ascolta in quel momento a suo figlio. Fate quello che vi dirà. Che fa il funzionario? Se non vedete, se voi non credete, ma il funzionario come se non parlasse a lui, diceva, insiste, Signore scendi prima che il mio bambino muoia. Gesù gli rispose, va, tuo figlio vive. A A che cosa crede questo uomo? Va, tuo figlio vive. Si gira e va. Che cosa è successo a lui? Che crede. Infatti, quell'uomo credette alla parola che gli aveva detto Gesù e si mise in cammino. Guardate qui Giovanni che sta portando. Vuoi credere tu? Vuoi tu avere questa fede in lui? Vuoi avere tu questa fede in questa parola? Vi ricordate che io vi ho detto una parola che ci salva, una parola che Dio ha fatto, questo eco quando Dio ha creato il mondo, questo eco che ancora ogni volta che si annuncia il Kerigma, ogni volta che si annuncia questo amore di Dio, risuona nella nostra vita, questo eco originario che è l'amore di Dio nella nostra vita. Deve risuonare nella nostra vita, ha risuonato quello sulla tua parola, io credo, è una parola, questa parola che ci porta alla vita eterna, questa che qualcuno ci sta rubando, questa parola, noi siamo stati creati con questa parola. E qual è questa parola? Ve l'ho detto, questa è questa parola, questo è questa parola, noi siamo stati creati a immagine di Dio. Siamo stati in questa immagine, Filippo, chi vede me vede il Padre. E che cosa è questa parola? È l'amore di Dio. Noi siamo stati creati nel profondo del nostro essere, diceva Santa Teresa d'Avila, che parla del castello interiore, e che questo castello ha tante stanze, tante stanze, tante stanze, fino ad arrivare alla stanza più profonda. In quella stanza, lì c'è l'amore di Dio, che è il profondo di noi stessi. Sant'Agostino nelle confessioni, nel profondo di me stesso, lì ho trovato quella parola. Ecco, su questa parola che devi fondare la tua vita. Quest'uomo, quella parola ha echeggiato nella sua vita. Quando gli ha detto va, tuo figlio vive, in quella parola esce lui quell'eco divino che è l'amore di Dio, che lo porta a credere. È vero, perché poteva dire ma che stai dicendo, io ti ho fatto 42 chilometri, io voglio che tu vieni, lo prelievi e vieni a casa mia, non che mi tratti in questo modo, non che mi dici se non vedi segni e prodigi non credo, voi non credete, ma no, io ti porto con tutta la forza, ti porto a casa mia perché mi devi guarire mio figlio. Ma lui dice su questa parola credi, e su questa parola che il Signore vuole fondare la tua vita. Qui è, o fondi la tua vita su questa parola che è l'amore di Dio, oppure stai fondando la tua vita su una menzogna. Questo è il punto fondamentale. Dove stai fondando tu la tua vita? Su quale parola? Il tuo matrimonio, su quale parola stai fondando? Guardate che tutto qui si passa su una parola, Quando tu ti sei fidanzata o fidanzato, che ti ha detto? Amore mio, io ti voglio bene, con tutto, no, con una parte del mio cuore. Amore, io ti amo, però non con tutta, penso qualche volta a te. Infatti, amare Dio, infatti quando dice amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, è la dichiarazione d'amore. Tu pensa una dichiarazione d'amore che dice io ti amo Dio, io ti amo però con un pezzo del mio cuore. Con tutte le tue forze. Sì, io ti amo però. Ogni tanto un po' di tempo libero lo devo avere, mica posso stare sempre con te. Io ti amo, ma un po' di tempo libero, ognuno poi c'ha un po' la sua vita. Con tutta la tua ragione. Io amo, sì, però posso pensare sempre a te ogni tanto, qualche volta, non con tutta, ma una volta. Ti ci metteresti tu? Se tu avessi ricevuto una dichiarazione d'amore in questo mondo, che dice io ti amo con un pezzo del cuore, io ti amo ma non con tutte le forze, io ti amo ma non con tutta la ragione, ma proprio a me dove capitare, ti saresti messo o non ti saresti messo? Sì o no? Ecco, questo è la, tu hai fondato il tuo matrimonio, ti sei sposato, ti sei sposata perché hai creduto che quell'uomo ti vuole bene, hai creduto che quella donna ti vuole bene, poi hai sperimentato che non è così, forse, ma non è perché non è così, ma perché l'uomo non può amare così, però ci hai creduto e poi sei rimasto deluso. Ma perché? L'uomo non può amare in questo modo, per quel peccato, per quella menzogna che abita nella nostra carne, non può amare ed è condannato all'inferno, alla solitudine. Non ce la fa ad amare. Vorresti amare, come dice San Paolo, io vedo il bene, vedo la mia realizzazione, ma quando vedo il bene c'è il male che non vorrei fare. Allora chi mi libererà di questo corpo che è votato alla morte? Non perché tuo marito è cattivo o perché no, no, ma non ce la fa, non ce la fai, non puoi amarlo. Questa è la catechesi dell'altra volta, che se l'avete accettato, non il cristianesimo non si basa sulle nostre forze. Vi ricordate che ho fatto l'esempio? A New York c'è Atlante che porta il mondo sulle spalle, ma c'è un crocifisso pure sulla cattedra di San Patrick, sulla grattacielo di Rockefeller. C'è Atlante che lui porta il mondo, che lui ce la fa, che lui si sforza, che lui porta avanti il suo matrimonio, che lui porta avanti l'amore verso suo marito, verso sua moglie, che porta avanti i suoi figli, che porta avanti il suo marito. Ce la fa, ce la fa! Questo uomo che si sforza. E invece c'è un crocifisso dall'altra parte che lui dice non ce la faccio io. Ecco, sulla croce Cristo non ce la fa. Hai capito? Tu ce la fai, Cristo non ce la fa. È inchiodato. È inchiodato. Qui, quest'uomo non ce la fa. È questo che ti deve portare. Non ce la fai. Sei crocifisso. Non ce la fai a accettare la tua storia, la tua vita, il tuo corpo. Come quante volte vi siete fatti male col vostro corpo, mi piace, non mi piace, e mo mi ingrasso, mo mi diminuisco, e diete su diete, e mo mi faccio, cioè, il naso storto, oddio mio, come me lo faccio a stare dolce? Quante volte hai dovuto metterti i capelli qui davanti? C'è tanta gente che si mette i capelli davanti perché non far vedere il naso, oppure c'ha l'orecchio e si allunga i capelli, e tu tutta una vita, oddio come mi vedono i capelli, poi se c'ha gli occhi storti, non guarda. Se tu guardi alcune posizioni nostre, a volte nascondono i nostri, per nascondere i difetti, perché se non mi rivedi, sai quando a volte quando si fanno una foto, ah, non mi prendere così, perché come ti devo prendere? No, perché se così mi si vede proprio, si vede il naso lungo, oppure se mi si vedono gli occhi, cioè soffriamo a volte, tutti, quante sofferenze abbiamo con il nostro corpo. Quante sofferenze abbiamo con i nostri limiti? Per questo, quest'uomo dice che lui non ce la fa. Ma questo, perché non ce la fa? Quest'uomo ha potere, ma ha capito una cosa, che anche lui non ce la fa. Io spero che questa stasera sei tu oggi che ti mangi il mondo, ma che ti mangi il mondo? Che basta una guerra, ha visto come ci troviamo? Basta un Covid, questo virus, ma hai visto come ci troviamo? Basta una malattia, basta che ti fai un'analisi, che ti dicono che c'è un cancro, che c'è un tumore, ma hai visto che tu che ce la fai? Siamo fragili. Dentro di noi abbiamo questa onnipotenza che è il peccato d'origine, che ci fa diventare maciste, che ci fa diventare Superman, perché abbiamo visto Zorro, abbiamo visto Superman, abbiamo visto l'uomo ragno. Ecco, tutti qui uomo ragni siete, tutti giustizieri, l'uomo che porta avanti la giustizia, tutti Zorro a difesa. Sì, a carnevale può fare, ma nella vita no, ma pure è finito il carnevale. Manco ti sei vestito quest'anno. È vietato. Fare Zorro, tutto qua. Abbiamo visto qui, tutti a fare giustizieri. Quanti film? Giustiziere 1 di mezzanotte, 2, 3, 4, 5 giustizieri. Quanti? Sui nostri. Quest'uomo ha capito che lui, il potere, non gli può. Non gli serve a niente, si è arreso, aiuta. Ecco, qui vediamo uno arreso, è fermo. Ecco, guarda, per questo dice: guarderanno a colui che hanno trafitto. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, vedete come San Giovanni ce lo porta con la sangue, così si è innalzato. Questo è il dialogo con Nicodemo. Bisogna rinascere dall'altro. Lui dice: come può un uomo vecchio rinascere di nuovo? Sta parlando del battesimo. Così anche noi abbiamo ricevuto il battesimo, abbiamo ricevuto questa vita nuova, abbiamo ricevuto questa figliolanza. Attenta a questa parola: abbiamo ricevuto questo figlio nel battesimo. Abbiamo ricevuto questo figlio, ve lo ripeto: abbiamo ricevuto questo figlio nel battesimo. Ma non è stato, ma è morto, è malato. L'abbiamo ricevuto nel battesimo, non ha questa forza, non ce l'ha, è morto, è malato. Non può avere questa natura. Infatti dice Nicodemo: allora come può un uomo rinascere quando è vecchio? Che deve ritornare di nuovo nel seno di mia madre? Sì, gli dice Cristo, bisogna rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo. Chi è che dalla carne è carne? Non ce la facciamo, l'abbiamo visto anche oggi San Paolo, che ci dobbiamo rivestire dell'uomo nuovo, dell'uomo di Cristo, ci dobbiamo rivestire. Rivestitevi di Cristo, di questa natura nuova, di questa vita eterna che abbiamo cercato nel battesimo, quando abbiamo la fede nella Chiesa, questa vita eterna. Ci dobbiamo rivestire, perché noi non ce la facciamo, non ce la fai. E quest'uomo l'ha capito, non ce la fa, e chiede aiuto. Va, tuo figlio vive, allora ora crede a quella parola. Anche tu hai bisogno di credere a questa parola. Questa parola che Dio ti ama, che ti vuole bene, che devi fondare la tua vita, il tuo matrimonio. Sì, perché se tu hai questa parola fondata sul tuo matrimonio, anche se vedi che non ce la fai ad amare tuo marito con le tue forze, che ti arrendi, ma la vita divina che abita in te, questo figlio che abita in te, è vivo. Non so se ti state arrivando. Questo figlio che abita in te può amare tua moglie, può amare tuo marito, è vivo. Tre volte lo dice qui: risuscitò, risuscitò, risuscitò. In greco dice Nike, 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 è risorto, Cristo è risorto dalla morte per tre volte. Così anche per tre volte Pietro aveva rinnegato Cristo, per tre volte Cristo gli dice: mi ami tu, mi ami tu. Vedete com'è simbolico per Cristo. Guardate, il settimo giorno era mezzogiorno, un'ora dopo dice: ma sapete che ora era? L'ora era l'ora settima. Vi ricordate che prima, quando si incontra nella Cana di Galilea, nelle nozze di Cana, erano passati nell'ora sesta, dopo sei giorni, sesto. Quindi stiamo passando alla risurrezione. Guardo con me, Giovanni ci sta portando anche simbolicamente, con i segni, con i simboli, con i numeri, ci sta portando che Cristo è il sette, la risurrezione. Per questo abbiamo i sette sacramenti, i sette doni dello Spirito Santo, i sette vizi capitali, abbiamo questi sette, sette. perché indica la risurrezione, indica che abbiamo una natura nuova in Cristo, dello Spirito Santo, i sette doni dello Spirito Santo. Vedete come tutto prende tutta questa simbologia prende vita nel credente, in colui che lo sta ascoltando. Spero che questa sera lo Spirito Santo agisce in voi, se no diventa una catechesi morta. Non è cultura teologica. Non è cultura teologica. Non sto facendo cultura. Non sto facendo studio scientifico di teologia. Sto facendo teologia sperimentale. Vissuta. Quella che hanno vissuto i primi secoli. Le comunità che leggevano questo libro piangevano, vissuto, tuo figlio vive, sapevano che era il figlio, quel figlio che hanno ricevuto nel battesimo, che abbiamo ricevuto nel battesimo e che ora era quasi morto, non prende vita. Ecco, quell'uomo, vedete, piano piano siamo io e te, sta portando a quel credente, a quel pagano, lo sta portando. È chiaro che io qui sto parlando a voi, ma io sono partito con voi, ho azzerato tutto, eh? Che significa? Con voi non suppongo la fede. Perché se io suppongo la fede in voi, domani andiamo tutti in Ucraina. Va bene? Via. Domani lasciate tutto, andiamo ad aiutare tutti. È la fede. Domani andiamo tutti a fare volontariato in Africa. Via. La fede. Vita eterna. Che problema c'è? Vita eterna. Quindi ho azzerato e stiamo partendo a costruire su di nuovo la nostra vita. Ecco come Giovanni ci aiuta in questo Vangelo. Ci aiuta piano piano, un cammino. Vedete che fa? Questo uomo va, tuo figlio vive. Ed è una parola. Quest'uomo credette nella parola. Attenzione, non credette in Cristo, eh? Attenti, non sta credendo ancora in Gesù Cristo. Sta credendo nella parola che gli dice. Cioè, prima questo parte fondamentale. Tu devi credere a una parola che ci abbiamo seminato dentro, che è quella parola dell'amore, che non è la menzogna, che tu non puoi vivere da persona sempre a mugugnare, sempre da... Io stasera ti invito, basta lamentarti, basta a leggere la tua vita sempre come la vittima, come quella persona che c'ha quegli occhiali, a me nessuno mi ha voluto bene, come i bambini, già appena a me nessuno mi vuole bene, basta a leggere la vita in questo modo, che sei stata la seconda e tu dovevi essere la prima, e che sei stato l'ultimo, e che ti sei dovuto mettere gli indumenti di tua sorella. A me non mai comprato mai niente. Attenti a questo, però, attenti, che ci portiamo dietro tante ferite, tante menzogne che abbiamo costruito su quella menzogna. Dio non ti ama, Dio non esiste, Dio non c'è. Ma quale Dio è Dio? Sei tu Dio. E tu hai costruito su questo asse che sei tu. E tutto il mondo deve girare come dici tu. Il tuo matrimonio come dici tu. Tuo figlio come dici tu. Tuo figlio si deve vestire come dici tu. Tuo marito si deve vestire come dici tu. Tua moglie si deve vestire come dici tu. Il tuo matrimonio deve andare come dici tu. Tutto deve andare come dici tu. Tu. Ego. Ma bene o male che il mondo non fa come dici tu. La sofferenza tua non è a volte il problema, la difficoltà. La tua sofferenza, tantissime volte, è che la vita non va come dici tu. È come quella persona che va a casa, cioè, che gli piace la pentola, dice, mo vado a casa e vado lì, mi trovo con mia moglie che mi ha fatto due spaghetti amatriciana perché sto morendo di fame. Vado a casa, due spaghetti amatriciana, va a casa, mo, che mi hai fatto? La pastina, no. E tu, ma non è che la pastina è cattiva, ma chi ti ha detto che la pastina è cattiva? Ma non è quello che tu ti aspettavi, quello è il problema. Non è quello che tu ti aspettavi, è quello che ti fa soffrire. Perché tu ti aspettavi la matrice e ti è capitata la pastina. La pastina è buona, ma quanto ne sto mangiando io? No? A minestrina io, ma è buono, sto sperimentando alcune bellissime. Ma qua mi presentavo una volta il minestrone, no, le verdure, l'insalata, no, perché non era quello che tu ti aspettavi. Ecco la nostra sofferenza, tantissime volte è che abbiamo altre aspettative, ci aspettavamo altro e siamo rimasti delusi, che la vita non è come tu l'hai pensato. Questo. Ma benedetto sia Dio che la vita non l'hai pensata, non è come tu l'hai pensato, che tuo marito non è come tu lo pensi. Penso. Fatti buddista. Se ti fai buddista puoi pensare meglio, sì. Nirvana, tuo momento sei, però diventi pazzo. Perché qua quando finisci poi di fare l'occidentale scarma, come canta qualcuno, occidentale scarma, tutto canta occidentale scarma, tutti così, tutti qua regione, l'irvana, sapete cosa? Il paradiso artificiale. È quello che tu pensi, fatto tu col pensiero, la mattina ti alzi, come pensi tua moglie? È bella, è brava, oggi mi cucina, bella, brava, oggi mi... Tu stai tutto il giorno in questo modo e invece non è brava. Non ti ha cucinato niente, mozzarella ieri, mozzarella oggi. Pomodoro ieri, pomodoro oggi. Anzi, te devi pure andare a comprare. E non è come tu vuoi, è questo che ti fa soffrire, che la vita non è come tu l'hai pensata. Spero lo potete sottolineare nel vostro cuore questo. La vita non è come tu l'hai pensata. E bene o male, perché ti sta portando a questa resa, arrenditi. San Francesco d'Assisi. Flash, anche lui aveva un ideale di vita imposta dal padre, imposto che doveva essere il guerriero, doveva diventare il grande come si chiama?
Cavaliere
nelle crociate, doveva andare a combattere nelle crociate, doveva prendere la nobiltà, perché se tu diventavi uno che faceva la guerra, che apparteneva alle crociate, tu prendevi il titolo di nobile, siccome il suo padre Bernardone non poteva essere nobile, era un commerciante ed era disprezzato, aveva i soldi e tutto quanto, ma non poteva essere nobile. Attraverso il figlio voleva diventare nobile, attraverso il figlio gli dava la nobiltà e Francesco gli credeva. Attenti a questo, attenti a voi genitori, attenti. Amare tuo figlio a volte è che forse stai avendo troppo aspirazione verso tuo figlio e lei o lui, per non dispiacerti, a volte ti accontenta, come San Francesco voleva accontentare il padre a diventare cavaliere. Lo voleva accontentare, voleva diventare anche grande commerciale. Ma guarda un po', si incontra con questo che gli cambia la vita, ma l'ha lasciato un uomo libero. Infatti dice: ora caro papà, non sei tu mio padre, ora ho incontrato il Padre Celeste. Guardate che dice San Francesco: ho incontrato il Padre, quello vero. E ora papà, non ho bisogno più di essere nobile, non ho più bisogno di compiacerti, non ho più bisogno, ho incontrato la vita, ho incontrato il paradiso, ho incontrato la vita bella, ho incontrato questo vino nuovo, che i tuoi soldi, quello che non mi servono a niente, esagerato, può andare con i lebbrosi, può andare a rinunciare tutto, ma ha trovato tutto, ha trovato Cristo. Ecco questo uomo, attenta a volte ai vostri figli, trovate Cristo ai vostri figli, tante volte. Invece tante volte noi gli dite sicuramente, gli avete detto: ti voglio bene, un figlio, se tu non ci fossi, come fare? Gliel'hai detto, però attenti, sì, tu mi dici, l'ho detto, però attenti, che forse tuo figlio si interpreta questo: se tu non ci fossi, come farei? Però attenti che poi di fatto poi gli passi sotto una vita che tu gli hai messa addosso, che lui poveraccio o poveraccia non la può portare. Allora lui capisce, lei capisce, sì, mio papà, mia madre mi vogliono bene, che io sei, però da me gli devo dare questo, devo pagare questo per loro. Attenti a questo, dovete stare attenti a questi giorni. Volerli bene a tuo figlio, basta, non deve diventare cavaliere come San Francesco. Bernardone non aveva capito questo, San Francesco gliel'ha fatto presente. San Francesco e tutti i cristiani fanno presente: io sono amato, ora esisto perché ho un papà che mi ama, che mi vuole bene. Vado al termine, se no sarebbe... Vedete? Quest'uomo credette alla parola. Sto facendo tutto per credere a questa parola, che questo amore che ha incontrato San Francesco e tutti i santi. Ma si mise in cammino. Vi ricordate che la fede, per credere con questa parola, vi ricordate, ho fatto due esempi. Quali sono? Abramo? Gesù. Sì, Gesù.
Maria
e Giuseppe. Abramo? E Maria, la Vergine Maria. Questi due hanno ricevuto una parola e si sono messi in cammino. E questa parola si è fatta carne nella Vergine Maria e anche in Abramo si è fatto carne. Ma questa parola ha bisogno di un cammino, perché qual è il problema tuo e mio? Che dubitiamo. Perché? Per quella menzogna che è in noi, sempre dubitiamo. Tu esci da questa porta, vai a casa e comincia a litigare e comincia a mormorare e tutto te sveglia, perché venga Don Pino qui con tutte le catechesi, fammi vivere con questa strona, fammi vivere lui con questo strono, mi parla Don Pino, vieni qui due giorni a vivere Don Pino con mio marito, vedi se tu amore, dico io, va a vivere col vicino di casa, va a vivere con questo, vai sul lavoro mio, ti faccio vedere a te, se ti passano a tu far catechesi Don Pino, ma dove vive? Va a vedere. Allora questa è una menzogna. Amate come io vi ho amato. E per questo, siccome tu dubiti, hai bisogno di un cammino, che questa parola la devi verificare. Vedete? Continua questo, va in cammino, incontra i servi e gli dicono: tuo figlio vive, veramente. A che ora è successo? Perché metti in evidenza quest'ora? Ve l'ho detto prima. era un'ora dopo mezzogiorno, quindi erano 7 ore. E 7 indica la resurrezione. Tuo figlio vive! Ma se era malato, perché dicono tutte e tre tuo figlio vive? Era malato. Mica era morto. Non è morto. Non è morto. Ma tutte e tre Cristo gli dice tuo figlio vive. Di nuovo, tuo figlio vive. Tuo figlio vive. 3 volte lo dice il Vangelo. Perché? Alla prossima.
No,
ma l'ho detto già. Vabbè, va bene, concludo allora, perché sono 7:30, 5 minuti. Va bene, allora questa parola, guardate. Guardate tuo figlio vive, attenti a questo. Questo passaggio che Giovanni fa. Molto interessante. Ma sto figlio chi l'ha visto risorto? Chi l'ha visto? Il Vangelo non lo dice. Il padre a metà strada non incontra il figlio. I servi gli dicono tuo figlio vive, ma non mica l'ha visto. E guardate come conclude. Il padre riconobbe proprio in quell'ora che Gesù gli aveva detto tuo figlio vive, credete in lui. Vedete, prima credete alla parola, stavolta dice credete in lui con tutta la sua famiglia. Ecco che cos'è la fede, credete lui e tutta la sua famiglia. E ha ricevuto la fede, il cammino, l'ha messo in cammino, questa parola l'ha sperimentata, i servi, vi ricordate che appaiono i servi, che sono immagini della Chiesa, dite ai servi, fate quello che vi dirà, prendete l'acqua, portatela in piazza e questo si trasforma. Sono la Chiesa che ti porta questa notizia, tuo figlio vive, cioè quel battesimo, vedete che di fatto non l'hanno visto, ma perché? Il vero ammalato, qui sta dicendo Giovanni, è il funzionario che è guarito. È lui che viene guarito. Lui che era incredulo, lui che non credeva in Dio. Lui aveva bisogno di essere guarito, di avere la fede che non ce l'aveva. È lui il guarito. Spero che sia tu questo guarito oggi, stasera. Sei tu guarito, che Dio ti dia la fede, che Dio ti, attraverso queste catechesi ti porta veramente a credere, non in questa parola, ma credere in lui, che è la vita eterna. Chi crede in me ha la vita eterna. Chi crede nella mia parola non morirà mai più. Io sono la vita, beato tu che hai creduto a questa mia parola, beata Vergine Maria che hai portato nel sembro, no, è più beata perché ha creduto alla parola del Signore. Spero che tu questa sera possa credere a questa parola, possa fondare la tua vita. E quando anche Cristo con la Samaritana, quando la Samaritana incontra Cristo, va a chiamare tutti gli altri. Ho visto uno che ha parlato di Cristo, che ha parlato di Dio, venite e vedete. E quando va i samaritani dice ora, gli dicono donna ora non crediamo più perché tu ci hai detto, ma ora crediamo perché l'abbiamo visto, ora crediamo nella sua parola. Spero che anche voi questa sera avete creduto a questa parola. Preghiamo. Qua la prossima volta magari